L'ora della terra.
E buongiorno, benvenuti nell'ora della terra, Lara Montagna con voi per la prossima ora in diretta radio su Rete 1, ma anche in diretta streaming in compagnia di numerosi ospiti che potete anche seguire sul web, guardare digitando rsi.ch/rete1. Inizio subito con la presentazione degli ospiti. Oggi in studio con noi ci sono Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale. Buongiorno, ben ritrovata insieme a noi, Cristina.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
E poi un saluto all'ornitologo Roberto Lardelli. Buona domenica.
Buona domenica Lara, buona domenica a tutti gli ascoltatori.
Un buongiorno e una buona domenica anche al nostro scrittore Mattia Bertoldi, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E poi un saluto agli esperti dell'Ora della Terra, oggi con noi Daniele Reinhardt per la frutticoltura, buongiorno Dani.
Buongiorno a tutti e rieccoci.
E il nostro Tiziano Pedrinis per l'orticoltura, buongiorno Tizio.
Buongiorno Lara e un buongiorno a tutti.
Dunque abbiamo salutato tutti, salutiamo anche tutti voi a casa che ci state seguendo. Tra poco sarà anche la vostra ora della terra, perché oggi potrete chiamarci in diretta, porre tutte le domande del caso, i nostri esperti risponderanno. Dunque apriremo le linee telefoniche dalle 9.30 circa, potrete chiamarci in diretta. Il numero è sempre questo, lo 084803 0808. Abbiamo anche un numero di WhatsApp attraverso il quale potete mandarci i vostri messaggi, soprattutto messaggi correlati da fotografie, perché attraverso le fotografie che i nostri esperti possono capire qual è il problema della vostra pianta, qual è il problema che insomma va risolto nel vostro orto, nel vostro frutteto, insomma nel vostro giardino. E dunque il numero di WhatsApp è questo: 079 873 9825. Da parte mia, Lara Montagna, di nuovo benvenuti in questa nuova puntata dell'Ora della Terra.
Un pas, e poi un altro pas. Cappello sbassato sugli occhi, pistola giù in bas. La gella fiada più e la cambia il culù. De che a 5 minuti se spara su tal su. L'aria le ferma e tremen anche i sas. Due uomini della via han deciso di cupas. Fiulit a buca aperta che tengan fermo il can. El becca morte il varda e intanto il frega i man. Te spari per la Juve, per la partita scupa, e fardo un drizzo in faccia che son quel che te cupa. E prima te spara, tendisi anche a movena, ier sera giù al burdel ho incontrato anche la tua donna. Parla, pirla, che fra un po' te parle più, te mandi giù all'inferno col vestito che te ghezze. E digala al demoni, quante la domanda, a quel che m'ha cupa, che risfrisa la panda. Correte, correte, entri a fal duel, le meglio la partita di quando era il carusel. Mariangela, Moves, che cane il colpo in cana, registra tu cosche che il vento malmentana. Prepare che tra un attim la pistola, la fusa, il tofio all'endruga, ruina la mia tusa. Se te che inseies che ti fette salam, la tua tusa è come la credenza del pan. Te set sempre un ciuc, te stegni anche in pe, ma tanta des, te levi me il pensè. La mia pistola spara, la fame appare, le menga un ciò come quel che c'è a te. Wow, tu! Correte, correte, entri a fal duel, le meglio la partita de quando era il carusel. Mariangela, Meves, che gane il colpo in cana, registra tu cosche che il vento valentana. Correte, correte, entri a fas la bel, per chi che ha problemi, che brutte scabel. Madonna che tensione, le peggiore un parto, che in Cyril Lucerque e Chabel Infarto. E i manghi curano impresa, ma i Chapemmen alla pistola, i tirano fetish du, de colpo il Motorola. La gente capisna god, la varda già è de là. Come mai i pistoleri gli entrè a telefonà? All'era la mia donna, me sa che godena, e la incazzata negra e le brunde mangia, e il femore oltre volta anche a me gode scappa. Le compleanno quel Benin se son desmentegà.
E si parte con le letture estive che L'Ora della Terra vi propone già da qualche mese. Diciamo che sono letture che possono accompagnare le vostre vacanze, libri che potete portarvi in vacanza, perché no, al mare, ma soprattutto sui nostri monti. E a parlarci di questi libri è Mattia Bertoldi, scrittore ticinese. Di nuovo Mattia, buongiorno.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Dunque, sono già parecchi i libri che ci hai presentato in questi mesi. Oggi chi ci hai portato? Perché loro sono vivi, quindi
no,
per
certo.
Me sono come delle persone i libri.
No, certo, sono vivi e poi tra l'altro si possono vedere dalle nostre parti, perché non sono sicuramente lontani. Il primo autore che presentiamo è Fabiano Alborghetti, nato a Milano nel 1970, ma è una presenza molto presente sul nostro territorio, possiamo dire, della Svizzera italiana. Il suo libro si intitola Miser, chi può vederlo attraverso la nostra video diretta noterà anche la pregevole edizione di Marcos e Marcos. Ed è una cosa molto particolare, un genere che non abbiamo mai presentato prima qui.
Quindi questo libro ci porta in un territorio?
Sì, ci porta in più territori. È un romanzo in versi, quindi si sviluppa attraverso dei versi che ricordano le poesie, però è proprio una narrazione di una famiglia dal 1948 al 2008, originaria di Amelia, in provincia di Terni, quindi Italia, ed è il racconto del viaggio di emigrazione di un membro di questa famiglia, che si chiama Bruno, ed è il parente della moglie di Fabiano Alborghetti.
E dunque, questo libro tu ce lo consigli, lo porteresti più al mare o più in montagna?
Ma nel senso, è un libro secondo me che richiede la lettura ad alta voce, proprio perché è bellissimo leggerlo, concentrarsi sulle parole, su certi termini che Fabiano Alborghetti utilizza. Tra l'altro la RSI ha prodotto negli ultimi mesi anche questa interpretazione di Igor Horvat, quindi se qualcuno vuole ascoltarla letta da un attore professionista può farlo. Il titolo è particolare, Miser, traduzione polentone, uomo del mais contadino, era un po' il dispregiativo con cui si chiamavano i lavoratori italiani immigrati in Svizzera, e quindi parla di questo, parla di terra, parla di lavoro, parla di emigrazione, parla di famiglia, parla di molte cose, e mare o montagna, forse in montagna è più facile leggerlo con attenzione, con silenzio, ad alta voce. Il mare richiede secondo me qualche minuto appartato in cui si può veramente godere di tutta la qualità letteraria di Alborghetti.
Diciamo che non è un libro da portare a riccione.
No, a meno che non si conoscano delle calette molto isolate dove si potrebbe leggere, diciamo, spinti dal vento, quello sarebbe interessante.
Siccome sono tanti i nostri ascoltatori che in questo momento si trovano sui monti, in montagna, in cascina, sono in un contesto adatto per questa lettura, noi Mattia ti chiediamo di leggercene un pezzettino.
Volentieri, io non sono Igor Horvat e non ambisco chiaramente a raggiungere la sua qualità di interpretazione recitativa, però leggo questo passaggio dove il protagonista si trova confrontato alla scelta di emigrare in Svizzera, e quindi si riconoscerà il termine mezzana perché è lì che andrà a lavorare. È un libro che parla anche della fine della mezzadria, quindi di un cambio epocale nella gestione delle terre nella vicina Italia. Ci pensi, signor Bruno, ci pensi. E come è arrivato, così se ne andò, l'uomo del sindacato, lasciandolo solo a pensare un pensiero vertiginoso. Cambiare mestiere, lasciare la Pobbia e passare a Mezzana. Non più contadino, ma operaio a salario. Non più i contratti di lavoro a stagione, ma il restringere i giorni. Non più in balia degli elementi inclementi, ma un lavoro sicuro, sotto forma di orari, pur non ritraendo le mani dal suolo, che quello sa fare, sapere la terra.
Beh, davvero, grazie per averci portato all'interno di questa storia, all'interno di questo libro. Ricordiamo nome dell'autore e titolo affinché tutti possano trovarlo nelle nostre librerie.
Certo, Fabiano Alborghetti, il titolo è Miser ed è edito da Marcos e Marcos, che è una casa editrice italiana.
Da un libro in carta e ossa passiamo invece a un supporto diverso, a un altro libro, e qui tu prendi un tablet in mano.
Prendo un tablet, ma perché questo libro non l'ho letto, l'ho ascoltato. A me piace ascoltare libri mentre vado a correre, quindi non smetto di leggere neanche quando vado
non
a correre.
Non ci credo.
Ma sì, perché è più facile, diciamo, uscire dallo sforzo, no? Ti senti preso dalla narrazione. Quindi io ho la versione in audiolibro e poi ho scaricato chiaramente la versione digitale. Il titolo è Resto qui, l'autore è Marco Balzano. Milanese anche lui, e diciamo che dalla copertina riconoscete già tanto del libro, perché questo è uno dei paesaggi più noti del nord Italia, del sud Trentino in particolare, e il paesino di Curon, un paesino che nel 1950 è scomparso per la costruzione di una diga che ha portato alla sommersione dell'intero paese, a parte il campanile che spunta ancora dalla superficie lacustre, e l'innalzamento del paesino verso la collina, ecco.
E qui la storia di chi ci parla questo autore?
Allora, parla di Trina, che è una giovane madre che risente nel corso di tutto il romanzo della scomparsa della figlia, una scomparsa volontaria. La figlia ha deciso di andarsene dal paese seguendo gli zii verso la città, e poi di tutte le difficoltà di gente. Protagonista del romanzo sono i contadini, quindi le difficoltà dei contadini di fronte alla Seconda Guerra Mondiale in un territorio di frontiera come quello che può essere il Trentino, dove l'italiano e il tedesco si mischiano, e comunque dove anche le scelte da parte del fascismo di eliminare il tedesco da tanti testi, quindi un ritorno verso il latino. Infatti Trina, uno dei lavori che fa è l'insegnante clandestina di tedesco. E poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando uno si aspetta verso i due terzi del romanzo che tutto sia a posto, sono sopravvissuti nonostante la fuga verso le montagne eccetera, il problema appunto è il progresso che arriva, la costruzione di questa diga, e quindi il dover fuggire obbligatoriamente dal paese, abbandonare le terre che erano della famiglia dei protagonisti da generazioni e generazioni.
Anche per questo Resto qui vogliamo entrare così a pie pari all'interno di questo libro, e quindi ti chiediamo di leggercene un pezzettino.
Sì, certo, quello che a me è piaciuto, che mi ha portato a fermarmi, diciamo, mentre ascoltavo l'audiolibro, c'è una frase in particolare, ma poi ne leggo anche una frase che arriva dopo. Questa frase dice: non siamo niente, siamo solo contadini, io non voglio più fare la guerra, che se vuoi ti rappresenta la mancata esigenza di riconoscersi in una fazione, essere fascisti, nazisti, pacifisti. Cioè siamo contadini, siamo figli di questa terra, non vogliamo più fare la guerra. Però anche la Svizzera, che durante la Seconda Guerra Mondiale rappresenta un territorio di speranza, una direzione, una destinazione di fuga, ecco che torna dopo, verso la fine del romanzo, e questo non è uno spoiler perché lo si vede nella copertina come va a finire, in cui si dice: tornarono anche i due ingegneri in giacca e cravatta, quelli che prima della guerra avevano pagato da bere ai contadini. Vennero con degli svizzeri. Girava voce che ci fossero anche gli svizzeri dietro la diga, che imprenditori di Zurigo avessero prestato decine di milioni alla Montecatini per riprenderseli con gli interessi in energia. In paese si iniziava a borbottare che allora bisognava stare attenti. Gli svizzeri erano gente seria e pericolosa. Quindi anche qui il ribaltamento del nostro ruolo agli occhi di persone del nord Italia fa capire come è difficile rimanere tranquilli nonostante sia passato un conflitto mondiale. E questa lettura, che tra l'altro non è neanche troppo lunga, siamo sotto le 200 pagine, è molto interessante per questo, soprattutto per chi è vicino alla terra, al destino dei contadini, e lo vede attraverso altri occhi e in un'altra epoca.
E allora ricordiamo anche per questo libro nome dell'autore e titolo del libro.
Sì, allora, edito da Einaudi, chiaramente editore italiano, e Resto qui, autore Marco Balzano, e la copertina è chiaramente molto riconoscibile, quindi cercate un campanile che svetta da un lago e questo è il paese di Curon.
Mattia Bertoldi, grazie per questi due consigli di letture, sicuramente due libri che possono tranquillamente venire in vacanza con noi e farci, perché no, anche un po' riflettere.
Certo, buona lettura a tutti allora.
E allora noi ci ascoltiamo una canzone e poi via con altri ospiti, via con altri temi legati strettamente invece all'agricoltura. Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto, il numero di telefono di Rete 1, il numero per chiamarci in diretta. Tra pochi minuti apriremo le linee telefoniche per permettervi proprio di parlare con loro, con i nostri esperti dell'Ora della Terra, ma anche con i nostri ospiti. Di nuovo, buongiorno e benvenuta Cristina Marazzi, Servizio Fitosanitario Cantonale.
Buongiorno.
Dunque, credo proprio che sia il caso di tornare, di riprendere il discorso laddove l'abbiamo interrotto la scorsa volta, cioè il coleottero giapponese, perché se sono ben informata ci sono delle novità, non possiamo dire positive.
Non possiamo, no. Questa volta proprio no. Sì, ci sono delle novità e per farla breve, diciamo che dai monitoraggi di quest'anno che stanno tuttora proseguendo, abbiamo trovato, abbiamo confermato la presenza di Popilia japonica, quindi il coleottero giapponese, nella regione di Stabio Gaggiolo, in questa trappola che da sempre ha cominciato a prendere nel 2017. Abbiamo confermato, ma non solo, abbiamo trovato anche insetti adulti in natura, cosa mai successa prima.
Questo che cosa significa?
Questo purtroppo significa che abbiamo dovuto, in collaborazione con la Confederazione, segnalarlo come focolaio ufficiale, nel senso che quando si cominciano a trovare insetti in natura, li abbiamo sempre cercati, non li abbiamo mai trovati fin dal 2017, quando abbiamo trovato le prime popiglie nella trappola di Stabio Gaggiolo. Non abbiamo mai trovato, dal momento che si trovano insetti anche in natura, vuol dire che l'insetto, volenti o nolenti, si è stabilito. Io credo che fossero già presenti. Il problema della popilla è che è molto piccola, dopo magari ne discutiamo, ed è difficile da vedere in natura, però quando cominci a vederla vuol dire che ce ne sono diversi.
Tanti, tanti. Ecco, diciamo che forse il nostro ascoltatore interessa capire come può darci una mano, come può essere utile.
Sì, allora questo è importantissimo. Noi sicuramente contiamo sulle segnalazioni, tra l'altro sono bravissimi i nostri, sia gli ascoltatori ma anche i nostri fan che ci seguono col bollettino. Devo dire che hanno imparato a riconoscerle, abbiamo avuto fino adesso due segnalazioni corrette. Perché, allora, come riconoscerlo innanzitutto? Dopo facciamo magari un passo indietro per vedere perché bisogna segnalarlo, però riconoscerlo non è semplice perché è piccolo, come detto, volevo portarlo però in ritardo, non sono passata dall'ufficio, però è molto piccolo, è più piccolo di un 5 centesimi. Ah, ce l'ha Roberto, benissimo. Ecco,
puoi metterlo a favore di camera, ecco. Questo esempio di popilia japonica, dunque
più piccola di un 5 centesimi e quindi difficile da vedere, però se Roberto riesce a metterla in camera si vede che nella parte caudale, quindi la parte posteriore, diciamo, ha due macchie bianche. Questo è un carattere distintivo, però in natura non è sempre semplice. Quindi quello che chiediamo al normale cittadino, che assomiglia tantissimo a un maggiolino, maggiolino degli orti, non il maggiolino quello grosso, maggiolino degli orti, però nel caso del dubbio prenderlo, congelarlo e inviarcelo, o fotografarlo e inviarcelo. Ecco, importante, perché sappiamo che sono in natura, non sappiamo in che misura sono in natura, noi li stiamo cercando, non è facile trovarli, ed è importante proprio per confermare questi focolai.
Ecco, perché bisogna segnalarlo dunque? Perché questa popilia japonica è pericolosa. Bravi. In qualche modo.
Bravissima, appunto io farei quasi un passo indietro e presenterei questo coleottero come insetto innanzitutto originario del Giappone, asiatico, ha un carattere gregario e quindi risulta nocivo perché fa danni sia all'agricoltura che alle specie anche boschive. Ma un insetto così piccolo, ci si può domandare come può fare danni, ma è proprio per il fatto che sia gregario, quindi che sia, abbia una presenza, ci sono, una volta che arriva in natura è presente con dei numeri estremamente elevati, per cui se arriva in agricoltura fa danni, comincia a mangiare, dunque l'insetto adulto mangia defoglia mentre la larva mangia le radici.
Quindi c'è il rischio, così guardandola in maniera un po' catastrofica, che defogli tutto, si mangi tutto.
Sì, questo è proprio...
Dalla radice alla foglia.
Sì, è abbastanza polifaga, per cui è la cifra, è il numero di insetti che fa il danno. Infatti, per quanto riguarda il nostro cantone, è vero che abbiamo segnalato, sono due i focolai tra l'altro, Novazzano, che è una novità, appunto questa era l'altra novità, perché abbiamo trovato insetti nelle trappole a più riprese, e l'altro è Stabio. Quindi è vero che è presente, ma abbiamo una popolazione ancora estremamente bassa. Per cui siamo partiti nel 2017 con una ventina di individui in tutta la stagione, l'anno scorso sono aumentati a 150, quest'anno siamo già attorno ai 500 individui catturati. Poi dopo bisogna vedere quanti ce ne sono in natura effettivamente.
Beh, certo, certo.
Però diciamo che la presenza della popiglia nel nostro cantone è ancora estremamente bassa, e quindi non siamo a quel livello che purtroppo si trova nel focolaio principale, che si trova nella regione tra Piemonte e Lombardia, quindi regione Malpensa. Questa regione, loro sono partiti nel 2014 con la prima segnalazione con 8 milioni di insetti come primo focolaio, e adesso ci possiamo immaginare quanto sono, malgrado gli estremi sforzi che hanno applicato, ma il focolaio c'è, è presente. Per cui noi siamo partiti con 24 insetti, adesso siamo oltre i 500, però è ancora molto molto contenuta, e i danni che si possono trovare in natura non sono nemmeno conducibili ancora la presenza della popiglia, appunto queste defoliazioni che si trovano in natura adesso attualmente nelle due zone focolaio sono presenti, ma non è detto che sia popiglia, quindi non abbiamo ancora dei danni da segnalare. Però è importantissimo, proprio perché si tratta di un organismo di quarantena. Cosa vuol dire organismo di quarantena? È un organismo non presente a livello nazionale, o se presente, come nel nostro caso in Ticino, è ancora talmente poco presente che c'è una lotta obbligatoria che è mirata per non diffondere ulteriormente l'insetto, oppure nel migliore dei casi, difficile in questo caso, eradicare il problema.
Allora, ci tengo a farlo vedere a chi ci sta guardando in streaming, perché riconoscendo proprio dal suo posteriore queste due macchiette bianche fanno sì che si capisca che si tratta di popiglia japonica, quindi io provo a metterlo davvero a favore di camera. Non so, è talmente piccolo che è molto difficile che si veda, però è molto riconoscibile. Le macchiette dietro sono solo sue, quindi soltanto questo piccolo coleottero ha queste due macchiette. Lo rimetto a favore di camera, e nel frattempo vi ricordo il nostro numero di telefono, 0848030808. Tra pochissimo, dopo questa canzone, linee aperte per le vostre domande, e sarà il momento di Roberto Lardelli, ornitologo, perché in fondo un alleato in questa lotta alla popiglia japonica ce l'abbiamo. Sono tanti, possono essere ancora di più gli uccelli che si nutrono di questo insetto, quindi gli uccelli vengono in aiuto dell'essere umano, e ne parliamo tra pochissimo. Lo rimetto nella sua scatoletta insieme ai suoi colleghi, e io vi dico, questi sono il duo di Morcote con La Meridiana. In diretta nell'ora della terra, di nuovo il benvenuto a Roberto Lardelli, ornitologo. Di nuovo buongiorno Roberto.
Buongiorno.
Dunque, abbiamo fatto vedere l'insetto, cioè la popiglia japonica. Adesso facciamo vedere ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo anche in streaming video. Digitate rsi.ch/rete1 e da lì accedete tranquillamente al nostro streaming. Mettiamo a favore di camera questa immagine dove si può notare l'areale della popiglia, ovvero questa zona della cartina segnata in giallo, che fa ben capire quanto sia la vicinanza con la Svizzera italiana, con il Ticino. Dunque davvero la distanza tra l'areale, quindi tra Malpensa, la zona del Piemonte e Malpensa, e il confine con la Svizzera italiana, con il Ticino, è brevissima, una distanza infinitamente piccola per un insetto del genere. È arrivato e anche come ornitologo il lavoro che si fa, la ricerca che si fa per capire come contrastare questo insetto, è un lavoro che vi impegna da parecchi anni, tra l'altro, da parecchio tempo.
Sì, cioè diciamo che io sono venuto a sapere di questo alieno invasivo già nel 2014, discutendo con un entomologo del Museo di Storia Naturale di Milano, e l'abbiamo subito messo sul portale, che permette agli ornitologi anche di aiutarci a monitorare, aiutare gli specialisti del settore a monitorare la distribuzione e l'evoluzione. Io sono impressionato dalla forza e dalla velocità con la quale questo insetto si sta spostando a macchia d'olio. È arrivato alle porte del Ticino, è arrivato purtroppo anche da noi. Nelle regioni limitrofe, negli ultimi giorni io sono andato a controllare, si vedono, e si vedono tanto, si vedono già anche i danni in prossimità di Novazzano, all'esterno, diciamo in provincia di Como, ma anche in provincia di Varese sono tracce evidentissime. Dove mancava 3 anni fa, oggi è presente, quindi arriva. Io sono estremamente preoccupato. Dicevi, gli uccelli sì, possono essere utili nelle zone dove la specie è endemica, quindi in Asia i danni sono contenuti, ormai diciamo il sistema ha trovato
un equilibrio
e gli uccelli possono essere una risorsa per contenere questa specie. È chiaro che non possiamo aspettare i tempi dell'evoluzione, cioè centinaia di migliaia di anni. E se vogliamo essere utili dobbiamo fare in maniera di conoscere il problema, vedere quali specie possono potenzialmente essere utili per contrastare e darci da fare per favorirle. Per intanto, dalle mie osservazioni, dalle nostre osservazioni nelle regioni confinanti e anche in Piemonte l'anno scorso e quest'anno, sono alcune specie che entrano in gioco, alcune sicuramente che non faranno, non lasceranno soddisfatti gli agricoltori, perché la cornacchia se ne nutre, lo storno se ne nutre, l'upupa, e a questo proposito ricordo che già 2 anni fa noi abbiamo proposto agli agricoltori e viticoltori del Mendrisiotto e anche del Sopraceneri un corso per come costruire cavità per l'upupa, perché anche l'upupa se ne nutre degli insetti, ma soprattutto delle larve, e anche i passeri. Quindi ci possono venire in aiuto un po' di queste specie di uccelli. È chiaro che non risolveranno il problema, qui dobbiamo aspettare le risposte del servizio fitosanitario di Cristina, della Confederazione. So che sono molto attivi, anzi hanno dato una mano sostanziale ai colleghi piemontesi nel contrasto della specie invasiva, ma dobbiamo essere tutti pronti perché quando arriva temo che ci metterà a dura prova.
Ecco, ma diciamo certamente creare delle cavità per l'upupa, favorire l'arrivo di uccelli che si nutrono della popiglia japonica nei propri terreni, dunque gli agricoltori che sono i primi che risentiranno di questo problema devono avere questi uccelli che vivono nei loro territori affinché questi uccelli si cibino della popiglia japonica. Ma si sta anche guardando, Cristina Marazia, a dei prodotti prodotti da, che possano contrastarla, o la ricerca va e tende proprio nello scoprire un insetto antagonista, quindi la popiglia japonica verrà combattuta da un insetto che se la mangerà?
Non sarà un insetto, ma saranno nematodi, beh, insomma, nematodi e funghi entomopatogeni, funghi, insomma, che combattono gli insetti. Io volevo fare giusto un appunto. La popiglia japonica nei suoi areali di origine è sempre stata in equilibrio. Se viene tolta per un qualche motivo legato a un trasporto e viene portata qui, è come se l'anello fosse tolto dalla catena, portato qui, non è più in equilibrio, per cui qui non ha nessun tipo di antagonista e qui fa danni. E questo, come diceva anche Roberto, per reinserirla nella nostra catena è molto difficile, perché arrivano e sono gregari, appunto questo fatto di essere gregari è questo che pone un problema. Adesso, come evolverà il piccolo focolaio di Stabio e di Novazzano non possiamo ancora dirlo, perché le condizioni evidentemente le abbiamo buone, perché la popolazione si è stabilita. Ne abbiamo ancora poco e bisogna vedere come evolve. Adesso, per rispondere alla tua domanda, c'è necessità in Piemonte e Lombardia, si è visto, stanno facendo delle prove, le prove vengono fatte tutte esclusivamente in Piemonte anche dai ricercatori svizzeri di Agroscope, proprio perché lì c'è il focolaio principale, da noi non si può ancora fare questo tipo, perché non abbiamo la massa critica per poter trovare un sistema di testare queste. Vengono testati sia insetticidi, ma coi tempi che corrono, sinceramente, gli insetticidi sono l'ultima della soluzione che vorremmo, certo, abbracciare. E poi comunque non funzionano, e se funzionano solo quando la popolazione è estremamente bassa. L'abbiamo visto in Piemonte questo, e se no la speranza è soprattutto appunto posta in questi nematodi che agiscono soprattutto a livello del terreno, a livello delle larve, e questi funghi che sono nemici, i nemici naturali già dei nostri maggiolini, li stanno testando delle linee particolari di questi funghi, vengono testati appunto da questi ricercatori di Agroscope Reckenholz, e i risultati ci sono ottimi, ma sono stati fatti in laboratorio, per cui da adesso in avanti stanno testando, attualmente sono in fase di test in Piemonte. È chiaro che ci sono grandi speranze in queste prove. Il problema è che sono tante, sono in natura, sono anche nei boschi, sono nelle parti ruderali, quindi il focolaio per esempio anche da noi sono in due punti dove c'è una zona golenale, pertanto è difficile prendere tutta la popolazione. Il focolaio della zona di Malpensa Piemonte, Lombardia-Piemonte, è vero che si sta allargando, ma è molto contenuto in quella zona lì, proprio perché ci sono le condizioni assolutamente ideali. Lì hanno anche dei prati irrigui, però abbiamo anche capito che basta adesso il punto critico proprio in questa fase, perché l'adulto depone le uova hanno bisogno di una fase umida per poter diventare larva, sverna poi come larva nel terreno e mangia le radici durante l'inverno e in primavera, e se non c'è questa fase umida è facile che la larva non possa venire fuori, quindi l'uovo deperisce. Però abbiamo proprio anche visto che è sufficiente il temporale dell'altro giorno per
dargli nuovo vita.
Esatto, per cui sono estremamente anche solidi come insetti.
Certo.
Quindi...
Ma un'altra domanda, Roberto Lardelli, non si possono educare gli uccelli a mangiarsi la popiglia japonica?
Speriamo nei nematodi. Può aiutare. Negli Stati Uniti ci sono delle esperienze, gli uccelli hanno bisogno di strutture, però, cioè non ci può essere un intervento da parte dei passeri dove non c'è spazio per i passeri. Quindi si parlava di restauro un po' della biodiversità, ma mucchi di sassi, cavità per la nidificazione, i toporagni, per esempio, la talpa possano essere utili. Quindi un territorio non iper industrializzato dal punto di vista agricolo, ma un territorio con tanti elementi di biodiversità che ricalcano un po' la visione attuale, insomma, dell'agricoltura, io penso che qualche risultato lo si potrà ottenere. Adesso intanto stiamo facendo osservazioni sui possibili predatori. Io ho raccolto tutta la bibliografia, le informazioni che sono state pubblicate in Asia, negli Stati Uniti, e abbiamo anche specie diverse, ma dobbiamo vedere quali di queste potenzialmente può raggiungere le larve e può raggiungere gli insetti adulti. Quindi becco lungo, il merlo, lo storno, i passeri possono consumare gli adulti. E le risorse ci sono, forse alcune specie in difficoltà come i passeri, è vero, il passero, la passera d'Italia è una specie in difficoltà, potrà avere un nuovo slancio e potrà contribuire, potrà fare il suo mestiere, ma anche la cornacchia, quindi dobbiamo farci piacere anche loro.
0848030808, chiamateci adesso per parlare con i due esperti dell'Ora della Terra, Tiziano Pedrinis e Daniele Reinhardt, ma perché no, anche con Cristina Marazzi e Roberto Lardelli. Tema Popiglia Japonica, io do il buongiorno a Carlo, chiedo scusa Carlo per averla fatta aspettare tanto, buongiorno.
Buongiorno, ciao, buon dia a tutti, spero tutto bene anche da voi.
Tutto bene Carlo.
Bene, bene, bene. Allora io ho tre domandini veloci. Una è quella sulle ciliegie che vi ho inviato la foto. E c'è un mio amico che è disperato, era disperato, sono arrivato in tempo a fermarlo perché voleva tagliare la pianta. No, vuol sapere, le ciliegie marene sono marce all'interno e cadono tutte. In particolare ho già un po' ricevuto la risposta, però vorrei sentire dall'esperto il trattamento o cos'è questa malattia.
Allora Carlo, rispondiamo subito, Daniele Reinhardt risponde subito a questa prima domanda.
Ok.
Ho visto la fotografia anche con Cristina. Ciao. E eravamo concordi nel dire che è la cimice asiatica, per cui l'unica cosa che può fare è raccogliere gli adulti. Trattamenti non se ne possono fare perché lei trova tre cimici sulla pianta e le altre sono tranquillamente sulle altre.
Le cimici cosa sono? Un insetto?
Risponde la Cristina.
Sì, buongiorno. Allora, la cimice asiatica, ma la cimice in generale, sia un pentatomide, è un insetto. Sono adesso assumi a sé il cognosi spizzon. Quelle verdi, no?
Sì,
le nostre, ecco,
è
una cugina asiatica e ecco, fanno proprio quelle macchie che abbiamo visto nella fotografia
e
probabilmente magari non le ha viste direttamente sulla pianta perché non è semplicissime vederle, però magari le ha viste in casa. Non so se ne ha già trovate in casa oppure
ma
no.
Ma quello devo chiedere,
ecco,
a lui.
Da no. Vedere perché è probabile che siano in giro. L'unica cosa, a parte quella giustamente che le ha segnalato Daniele per la lotta,
sì.
Se vede che il problema è veramente molto grave, può tentare di coprirla con una rete antinsetto, però deve essere fine e subito dopo l'azione degli insetti pronubi, cioè quando è stata impollinata e ha su già i frutticini, lì subito chiudere bene le reti antinsetto deve essere fine perché le forme giovanili di questo insetto sono molto piccole.
Bon, adesso penso che non è più il caso di coprirla perché non ce ne sarà più su di ciglia.
E adesso ormai
parlan prossimo,
sì, ecco.
Grazie mille.
Carlo, abbiamo un'altra domanda?
Sì. Ecco, due domandine in una sola. Questa è per Algildo, che le dispera anche a lui, chi è più disperato, no? che udisce che i fiori si vengono a picco e poi marci via. Poi che l'altra subito, i fasi anche lì, una disperazione totale, udisce che da pioggia. A spomia metterci qualcosa, c'è una prevenzione da fare? Ecco, queste le domande del giro.
E allora lasciamo che sia Tiziano Pedrini a rispondere per quanto concerne le domande del Gildo.
Allora, ok, brava.
Ciao Carlo. Allora, il problema delle zucchine è endemico quest'anno, un po' ovunque abbiamo questi problemi di fecondazione. Molto probabilmente c'è un volo insufficiente da parte degli insetti che si occupano della fecondazione dei frutti, o dei fiori, meglio detto. Quindi un po' ovunque, anch'io a casa ho avuto dei problemi e non li ho risolti.
Dissero che era anche a me.
Ecco, allora, sapete proprio che era dappertutto. Secondo, il problema dei pidocchi, degli afidi neri sul fagiolino, sui cornetti, è una cosa praticamente normale in certi periodi. E quindi qui l'unica possibilità è di intervenire non appena si vede che queste colonie di afidi sono molto importanti, diciamo sono importanti. Quando si cominciano a vedere...
I miei fagiolini, i stanghembone.
Ma è sempre cornito. È sempre fagiolini in calore. I fagiolini rampicanti e altri fagiolini nani.
Ma mi trovi molto migliore che i fagiolini crampiga.
Lì dipende un po' di varietà.
Quello sì.
No, lì l'unica possibilità è da intervenire con un prodotto, con un insetticida, quando si comincia a vedere che la situazione... la scappa da man, in quel senso, cioè intervenire quando si vede che la colonia comincia a diventare, tra virgolette, pericolosa. Con un prodotto a base, per esempio, di pirettina, che è un prodotto naturale, oppure semplicemente un insetticida a base di un piretroide che è di sintesi.
Un merafendì, ma fa lui il gallino, fa adesso a mettere lì i gallini, becca via tutti.
I rampere, i gallini. I gallini erano piccanti.
No, ma lui pensa con gacchi bassi. Buona.
Ok.
Grazie Carlo.
Grazie,
buona giornata.
Buona domenica Carlo. Abbiamo diverse telefonate, diverse persone in linea, tra un secondo parleremo con loro. Nel frattempo, visto che abbiamo anche delle linee telefoniche ancora libere, io voglio regalarvi qualcosa, lo faccio a nome di qualcuno e poi vi spiegherò bene di chi. Voglio regalarvi una domenica diversa, una domenica da vivere sugli Alpi, insieme a noi, insieme all'Ora della Terra, insieme al programma Bionda Aurora. Quando? Beh, se siete liberi, domenica prossima, 11 agosto, l'Ora della Terra e Bionda Aurora trasmetteranno dalla Valle Bedretto, dalle 9, dunque alle 10 l'Ora della Terra, dalle 10 a mezzogiorno Bionda Aurora. Saremo sul percorso della Mangia e Cammina sugli Alpi e oggi abbiamo 6 biglietti, tutti per voi, ai primi ascoltatori che chiameranno lo 0848 03 0808. Regaliamo 3 coppie, dunque 3 per 2 biglietti per partecipare a questa passeggiata enogastronomica dedicata ai prodotti della Valle Bedretto, dunque 3 coppie di amici, familiari, non importa, basta che siate dei nostri, che formiate il team di Rete 1 alla Mangia e Cammina sugli Alpi, dunque domenica prossima. 0848 03 0808, chiamate adesso se volete portarvi a casa questi biglietti per partecipare a questa passeggiata enogastronomica. E nel frattempo rispondiamo ad Antonietta. Buongiorno signora, ci scusi per l'attesa.
Non si preoccupi, grazie tanto. Buongiorno, io ho comprato 2 piantine di rose, no, quelle grandi, quelle un po' piccolette, che erano un bel colorino bello, l'ho messo in un vaso abbastanza grande e hanno fatto già la seconda fioritura. Però la seconda fioritura erano più sbiadite. E non so se perché sul mio balcone il sole arriva alle 10:30 e sta lì fino alle 2:30, le ore più calde, e poi rigira un pochino verso le 6 un'altra. Non so se è il sole troppo forte. E adesso ho tagliato l'ultima fioritura e stanno facendo, visto, qualche bocciolino. Però sembra come qualcosa che appiccica.
Buongiorno signora. Buongiorno. Se c'è qualcosa che appiccica, può esserci un problema di afidi, allora controlli le foglie e eventualmente intervenga contro di loro.
Sì.
Su questo tipo di rose sono coltivate in forzatura. per cui vengono allevate in modo molto rapido e mandate subito in fioritura in poco tempo, eventualmente anche trattate con degli ormoni speciali.
Sì.
Che ci sia un cambio di colore, questo è abbastanza verosimile, perché loro sono coltivate in serra, magari anche in ombraio, e lei le ha messe in pieno sole.
Sì.
E una cosa che può essere successa è anche un calo di nutrimento. In forzatura vengono concimate in modo molto forte, cioè proprio il limite per farle vegetare rapidamente, e poi da lei hanno avuto un manco.
Ecco.
Dunque provi un po' a concimarle. E
poi concimi quello liquido per fiori, va bene?
Sì, questo va bene.
E il sole va bene, non è che è troppo soleggiato.
No, la rosa è da pieno sole.
Appunto, quello
io direi, se le fioriscono ancora, si accontenti del fiore un po' sbiadito, che andrà bene senz'altro.
Ecco, e dopo ho comprato la salvia due volte, l'ho messa nel vaso e è morta, l'ho messa giù in terra e è morta. Ho preso le piantine, invece il rosmarino che ho fatto io, l'ho messa a bagno sull'acqua, ho formato le radici, l'ho messo sul vaso, quello attaccato bene, viene bello. Ma ecco, la salvia faccio una fatica a farla.
Allora deve metterla, prima di tutto quando lei compra la pianta deve guardare che sia sana già dall'inizio.
Sì.
Ha bisogno di un terreno drenato, e bisogna dire che la salvia in vaso non ci sta veramente bene.
Ecco. Allora,
se può, prenda un vaso abbastanza grande, non un vasetto piccolo, e utilizzi della terra naturale, non quella che si compra.
Ecco.
Un terreno con un po' di scheletro, un terreno un po' ghiaioso.
Ecco.
Faccia bene il drenaggio e andrà meglio senz'altro con un terreno vero che non quello che si compra.
Ecco, un'altra cosa, non so se io dove abito ci sono delle piante di nespole che cascono giù perché nessuno le raccoglie, e vedo che girano dei topi. Ma mangiano quella frutta lì? Possono essere attirati da quella frutta?
Il topo è attirato da qualsiasi cosa che sia commestibile.
Ecco.
Dunque entra nel giro dell'attività del topo. Dunque, da un lato non si preoccupi, se non se li trova in casa è tutto perfetto.
No, per carità, perché vedo che ne ho visto passare uno che è abbastanza grosso.
E allora in carne sta bene.
Appunto. Io vi ringrazio tanto.
Grazie a lei.
Siete sempre molto esaustivi. Grazie tanto.
Grazie signora, arrivederci, buona domenica. Agnese.
Anche a voi tutti.
Buongiorno, buongiorno a lei. Agnese, benvenuta.
Io domando, dove sbaglio che non sono capace a far fiorire l'impladenia? C'ho 15 cassette per 3, vuol dire 3 piantine per cassetta, di quelle cassette, non so, 80 centimetri, quello che non sono capace a farle fiorire. Le ho prese forse in giugno, insomma, piante verdi e basta.
Lei le concima?
C'è anche il sole?
Sì, le concima spesso?
Ma una volta al mese sono sicura.
Perché se non fioriscono potrebbe essere legata a una concimazione eccessiva o a un terreno troppo troppo ricco. Ora non le concimi più, non le tagli e aspetti. È l'unica cosa che le posso consigliare. Al limite può avere acquistato delle piante trattate con ormoni e fanno un po' fatica. Non posso dirle altro, perché a me poi la pladenia non piace neanche un po', dunque non la coltivo mai.
Gerani. Sono 55 anni, due terrazze, metto sempre fuori gerani, quest'anno mi è stato consigliato queste qui, ho ubbidito al consiglio, ma non sono contenta.
Ritorni ai gerani, signora, che andrà meglio.
E vabbè. Grazie molto.
Agnese, ci dispiace, grazie mille a lei, a presto.
Prego,
io rispondo volentieri a Mariangela, buongiorno signora, benvenuta.
Buongiorno
abbiamo,
a tutti.
Abbiamo però poco tempo, quindi io le chiedo di farci la domanda e poi se è un po' lunga le rispondiamo comunque fuori onda, prego.
Sì, buongiorno, volevo chiedere, i miei ho tanti rododendri e azalei e mi stanno morendo tutti, non lo so. Forse perché è morto il marito, non lo so, perché lui li amava tanti e li curava tanti e adesso non lo so. Tutte le mattine trovo sempre un ramo secco.
Ma
mi hanno detto di darle un po' di birra, è vero?
Allora, Mariangela, facciamo così, le faccio parlare, la faccio parlare con gli esperti fuori onda tra poco. L'unica cosa che le dico ancora è che non è la prima volta che sentiamo che comunque c'è questo legame tra le persone e i fiori, le piante, sì. Insomma, non è davvero la prima volta che noi ascoltiamo queste cose. Tra poco la faccio parlare con i nostri esperti, intanto la ringrazio, sì. Mariangela.
Grazie, resto in linea?
Resti pure in linea. Io chiudo salutando gli esperti dell'Ora della Terra, ringraziando Cristina Marazzi del Servizio Fitosanitario Cantonale e ringraziando Roberto Lardelli. Ultimi secondi per dire che
organizzeremo dei corsi di formazione per costruire nidi artificiali nei muri a secco e chi si vuole iscrivere prenda contatto con Ora della Terra o con me direttamente.
Perfetto, dunque l'Ora della Terra torna domenica prossima e volevo giusto annunciare che i biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dall'associazione Pro Bedretto. Ci sentiamo e ci vediamo domenica prossima proprio dalla Valle Bedretto per la Mangia e Cammina sugli Alpi.
L'Ora della Terra.